era stato ben preordinato per permetterci di arrivare alla salvezza. Quando è andato sulla croce, ha dovuto soffrire per ciascuno di noi per portare quel po' di fede, quel po' di consacrazione, quel po' di cosa che c'è in noi verso Dio per portarlo al limite della salvezza. Quindi senza di Lui non si può far nulla. Dico questo perché ultimamente leggevo nel libro dei Giudici l'ultimo versetto del libro dei Giudici. Lo leggiamo insieme. E dice: in quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quel che gli pareva meglio. Avete capito? Dunque, il Signore ha riscattato il suo popolo in Egitto attraverso la fede in Mosè e la parola di Mosè. Ha fatto dei miracoli strepitosi, li ha fatti passare a piedi asciutti il Mar Rosso, li ha fatti passare nel deserto, nonostante la loro incredulità, ha fatto di tutto, tutto perché arrivassero alla frontiera di Israele. Poi, nel più bello, che a Gilgal si sono circoncisi, tutti i maschi si sono circoncisi per onorare la circoncisione di Abramo. Vi ricordate che Abramo fece quello scherzetto, volle fare un figlio, fece un figlio da una donna che non era quella indicata da Dio, e il Signore gli puntualizzò quel peccato con la circoncisione. La circoncisione che non riguarda il sesso, riguarda la testa, cioè bisogna ricordare proprio le cose più importanti della nostra vita. Le cose più importanti sono quelle che riguardano la vita nostra intrinseca, che è la vita creata da Dio per noi in Cristo Gesù. Senza di Lui siamo fritti, siamo senza speranza, senza... Ah, sono io che ripeto. Allora, Giudici 21:25. In quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quel che gli pareva meglio. Caos. E solo per la misericordia di Dio ci furono dei giudici che tennero in qualche modo in piedi d'Israele. Pensate, aveva conquistato la terra promessa che Dio aveva promesso ad Abramo. La terra promessa era un territorio meraviglioso, straordinario. Andiamo a vedere quando Dio lo fa vedere a Mosè prima che muoia. Andiamo in Deuteronomio 34, sì. Vi ricordate il territorio che Dio diede a Mosè? Quando Mosè si lamentava, dice: non ho figli, non ho un possesso, non ho niente. E il Signore gli promise un figlio, e gli promise una progenie e un possesso, un paese. Allora, qui in Deuteronomio 34 dice: poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo, in vetta al Pisga, che è di faccia a Gerico. E l'Eterno gli fece vedere tutto il paese, Galat fino a Dan, tutto Neftali, il paese di Efraim, di Manasse, tutto il paese di Giuda fino al mare occidentale, il mezzogiorno, il bacino del Giordano, la valle di Gerico, tutta di Gerico, città delle palme, fino a Tsoar. E l'Eterno disse: questo è il paese riguardo al quale io feci ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe questo giuramento, e io lo darò alla tua progenie, io te l'ho fatto vedere con gli occhi tuoi, ma tu non v'entrerai. Allora pensate che meraviglia, pensate a Mosè che doveva morire per un peccato che non sono riuscito bene a capire, ma che il Signore sa quello che fa, e gli fa vedere il paese, gli fa vedere il paese. Questo popolo arriva al Giordano, viene circonciso perché si ricordassero della loro natura di peccato e del bisogno di Cristo, e poi questa frase dei giudici: non c'era re, ma il re doveva essere dentro ciascuno, doveva essere Gesù, doveva essere il Cristo, l'albero della vita, doveva essere il cui unico frutto poteva nutrire l'uomo. Senza di quello l'uomo non è niente, l'uomo non può fare nulla. Quindi è meraviglioso vedere questo, ed è straordinario per compungere i nostri cuori, per farci essere umili davanti a Lui e ricercarlo del continuo secondo i Suoi comandamenti, secondo la Sua divina parola che abbiamo davanti con grande privilegio. Quando penso a tutti i tempi nei quali gli uomini, se non pochi, hanno avuto il piacere di leggere la parola, noi siamo fortunati, perché abbiamo come minimo una Bibbia per ciascuno. Abbiamo come minimo la parola di Dio personale da leggere, da consultare, per capire, cercare, chiedere allo Spirito Santo di farci capire queste cose meravigliose. E allora, quello di cui vorrei parlare è dei comandamenti che ci sono in Deuteronomio, dal capitolo 4. Perché voglio parlare dei comandamenti? Perché per ognuno di noi, affinché il nostro bagaglio spirituale fosse sufficiente a essere salvati, Gesù ha sofferto per ciascuno di noi, non solo per i cattivi, ma anche per noi credenti. Anche per noi credenti ha dovuto, per ognuno dei comandamenti di Dio: non avrai altro Dio all'infuori di me. Ma chi è di noi che non si distrae, che non pensa ad altre cose, che si attarda dietro delle cose insulse e stupide? Bene, il Signore ha adempiuto il primo comandamento, poi ha adempiuto il secondo. Non avrai, non ti fare scultura alcuna. Chi è di noi che non ha un idoletto nella mente e nel cuore? Chi è di noi che non ha un idoletto? Ecco, adesso leggeremo la parola, i comandamenti, perché ho trovato che questa parola, letta con questo intento, sia veramente una cosa meravigliosa. Ci porti a prostrarci davanti al Signore Gesù, a ringraziarlo, a lodarlo con tutto il nostro cuore, perché Lui solo ha potuto adempiere dall'A alla Z tutte le cose che il Signore voleva vedere nel nostro cuore. Noi, a causa del peccato e del mondo che ci circonda, come dici prima Giovanni, che il mondo è pieno di concupiscenza, cioè ci attira a sé per distrarci da Dio, ci fa un servizio tremendo. Quindi abbiamo bisogno continuamente di queste cose. Ecco, Mosè, Deuteronomio 4, Mosè esorta Israele ad osservare i comandamenti di Dio. Or dunque, Israele, dà ascolto alle leggi e alle prescrizioni che io ti insegno, perché le mettiate in pratica affinché viviate ed entriate in possesso del paese che l'Eterno, il Dio vostro, vi dà. Israele aveva un paese di terra, di frutti, di aratura, di animali. Noi abbiamo il cielo. Noi, col Nuovo Testamento, abbiamo il cielo da conquistare. Or dunque, Israele dà ascolto. Vedete, da qui nasce il peccato di giudici. Da qui nasce il peccato. Il mondo ha talmente irretito quel popolo che pure per 40 anni era stato nel deserto e avevano visto i genitori morire nel deserto, perché il Signore non scherza. Allora noi dobbiamo stare attenti a questa parola straordinaria che Mosè mise per iscritto proprio per noi, per aiutarci. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti dell'Eterno Dio vostro che io vi prescrivo. Gli occhi vostri videro ciò che l'Eterno fece nel caso di Baal Peor, come l'Eterno, il tuo Dio, distrusse di mezzo a te tutti quelli che erano andati dietro a Baal Peor. Ma voi che vi tenete stretti all'Eterno, l'Iddio vostro, siete oggi tutti qui in vita. Ecco, io ti ho insegnato leggi e prescrizioni come l'Eterno, l'Iddio mio, mi ha ordinato, affinché le mettiate in pratica nel paese nel quale state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, poiché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte quelle leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente. Qual è infatti la gran nazione alla quale la divinità sia così vicina come l'Eterno, l'Iddio nostro, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? Ma vedete che parole di grazia, ma vedete che parole meravigliose. Cioè, qui dice proprio che anche Israele non aveva merito. Cioè, è stato Dio che gli è andato incontro, è stato Dio che si è fatto conoscere. E lo stesso è stato per ciascuno di noi, secondo la preghiera che c'ha, bella preghiera che Luca ci ha fatto sentire, Che cosa meravigliosa, che cosa meravigliosa. Pensate, pensate, in Giudici questo popolo era sbandato, completamente sbandato, preso dalle cose del mondo. E qui dice che invece è stato Dio andargli incontro. Quindi è una cosa meravigliosa. Cioè noi possiamo confidare, non possiamo confidare in noi stessi, ma possiamo confidare nel suo amore, nella sua misericordia, nella sua volontà di farci del bene. E questa è la cosa meravigliosa. Soltanto bada bene a te stesso e veglia diligentemente sull'anima tua, onda non avvenga che tu dimentichi le cose che gli occhi tuoi hanno vedute e che esse non t'escano dal cuore finché ti duri la vita. Falle anzi sapere ai tuoi figliuoli, ai figliuoli dei tuoi figliuoli. Ricordati del giorno che comparisti davanti all'Eterno, l'Iddio tuo, in Horeb, quando l'Eterno mi disse: adunami il popolo e io darò loro, e io farò loro udire le mie parole affinché si imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figliuoli. Guardate che è una promessa straordinaria. Cioè ha detto: io mi voglio che sentano la mia voce. Pensate, in quel tempo, senza la Bibbia, senza niente, il Signore volle farsi sentire sul Sinai. Lui che era andato in Egitto a pescarli, lui era andato in Egitto a pescarli uno per uno, a cominciare da Mosè, che illuminato dallo Spirito Santo ricusò di essere figlio della figlia del faraone. Pensate, questo bambino, questo infante allevato fra la famiglia ebrea e la famiglia e il trono d'Egitto, a un certo punto sceglie di non essere figlio della figlia del... Ma voleva dire inimicarsi tutti, voleva dire inimicarsi tutto. Per di più il Signore gli fece uccidere una persona, per cui dovette scappare 40 anni. Quindi è una cosa meravigliosa. Cioè queste scritture sono talmente ficcanti per il nostro cuore, che è reso insensibile dal mondo, perché siamo distratti da tutto. Ma se noi consideriamo i particolari di queste parole, di questi comandamenti, tutti per il nostro bene, e ai quali abbiamo detto che ci crediamo, perché abbiamo detto di essere qui? Perché crediamo. Ma è Lui che ci tiene in vita, è Lui il frutto dell'albero della vita, fin da Genesi 3. Noi dobbiamo proprio fare un programma nella nostra mente, aiutati da qualche quaderno e qualche scrittura, per capire che non possiamo lasciarci ingabolare dal mondo. Non possiamo pensare di risolvere i nostri problemi solo con le nostre forze. Non possiamo. Non possiamo. Ricordati del giorno che comparisti davanti all'Eterno, l'Iddio tuo in Horeb, quando l'Eterno mi disse: adunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, ond'essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnano ai loro figliuoli. Allora in Horeb Dio tuonò così potentemente, con lampi, con terremoto, per dire: guardate che Io ho creato il mondo, ma posso disfarlo. Io ti ho creato, ma posso disfarti. Cioè, Dio si è fatto conoscere e la scrittura lo attesta. E il fatto è che Israele e Mosè per primo è stato, come diceva anche il fratello, è stato convertito per lo Spirito Santo, per lo Spirito Santo che ci ha creati per essere suoi. Allora, per non essere suoi bisogna solo che stoltamente ci distraiamo da queste parole di grazia, di benità e di amore, perché queste parole sono un continuo stimolo a dire: guardate che tutto parte da me, io vi ho creati, io ho fatto l'albero della vita, ho fatto l'altro albero, ho fatto questo, ho fatto quello, io ti ho creato in quella famiglia, io ti ho portato in quella chiesa, io ho fatto questo, io. È lui che mantiene la nostra vita e noi siamo come al tempo dei giudici se trascuriamo queste cose, perché al tempo dei giudici alla fine dice che siccome non c'era un re, allora questo popolo era sbandato, ma come noi abbiamo la scrittura, abbiamo tutto. E voi vi avvicinaste, 4:11, e vi fermaste a piè del monte. Il monte era tutto in fiamme che si innalzavano fino al cielo, e c'erano tenebre, nuvole e oscurità. E l'Eterno vi parlò di mezzo al fuoco. Voi udiste il suono delle parole, ma non vedeste alcuna figura, non udiste che una voce. Ed egli vi promulgò il suo patto, che vi comandò di osservare, cioè le 10 parole, e le scrisse su 2 tavole di pietra. Allora non c'era la Bibbia, ma c'erano queste 2 tavole incise da Dio, dove Dio si era proprio fatto conoscere da Dio in Horeb e aveva fatto un patto circa i comandamenti in Cristo Gesù. Lui sapeva che non avremmo potuto capire o entrare in questa salvezza, ma ci ha dato la grazia in Cristo Gesù. Era pronto a perdonarci. Io non so qual è la vostra esperienza di conversione, ma io devo dire che non, per tanti anni, pur essendo, ritenendomi credente, non capivo granché delle cose che sono scritte qui. Quindi noi dobbiamo, sulla base di questa esperienza del popolo, prendere esperienza e andare avanti, leggere queste cose, farle nostre. Perché vedete, adesso il mondo appena pensa di aver passato l'epidemia e appena subito pensano che sia finita, trac, vogliono tornare a vivere e a fare come prima. Ma cosa facevano prima? Erano come al tempo dei giudici, senza re, senza conoscenza, senza capacità di regolare la loro vita e quella della famiglia, genitori o figli che non fanno altro che andare dietro a Satana. L'Eterno, 4:12, l'Eterno vi parlò in mezzo al fuoco e voi udisti il suono delle parole, ma non vedeste alcuna figura né udisti che una voce. Ed egli vi promulgò il suo patto che vi comandò di osservare, cioè le 10 parole le scrisse su tavole di pietra. A me in quel tempo l'Eterno ordinò di insegnarvi leggi e prescrizioni, perché voi le metteste in pratica nel paese dove state per passare, per prenderne possesso. Or dunque, siccome non vedeste alcuna figura il giorno che l'Eterno vi parlò in Orebe, in mezzo al fuoco, vegliate diligentemente sulle anime vostre. Vegliate diligentemente sulle anime vostre affinché non vi corrompiate, non vi facciate qualche immagine scolpita, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna, la figura di un animale fra quelli che sono sulla terra, la figura di un uccello, la figura di una bestia, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra. E anche finché, alzando gli occhi al cielo, vedendo il sole, la luna e le stelle, tutto l'esercito celeste, tu non sia tratto da prostrarti davanti a quelle cose e ad offrire loro un culto. Quelle cose sono il retaggio che l'Eterno, il tuo Dio, ha segnato a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Ma a voi l'Eterno vi ha presi, va tratti fuori dalla fornace di ferro dell'Egitto. Ma cioè, io pensavo qui, in questa frasetta qua, vi ha tratti fuori dalla fornace dell'Egitto. Io penso che quando abbiamo creduto e che abbiamo cominciato a credere in Gesù, siamo stati tratti dalla fornace di ferro dell'Egitto. Cioè adesso noi abbiamo una prospettiva che il mondo non ha. Cioè pensate a queste cose che dice sole, luna, stelle. Ci sono dei programmi per andare su un pianeta, sull'altro, a cercare dell'acqua, a cercare la vita. Cioè la gente... Questo mondo nel quale viviamo è alla follia. Cioè non c'è speranza di trovare nel mondo attorno a noi una sapienza come quella che abbiamo noi in Cristo Gesù. Cioè è solo, siamo privilegiati in una proporzione enorme rispetto all'altra gente che vive in questo mondo, che è tutta frastornata da tante cose, per vivere una vita che finisce nella tomba, ma va all'inferno. Perché l'eternità, perché il Signore giudicherà questo mondo, giudicherà tutti gli uomini. E noi, avendo creduto, se trascuriamo queste cose, siamo presi, perché abbiamo riconosciuto Dio e abbiamo... capito la meraviglia che è conoscerlo. 21. Or l'Eterno s'adirò contro di me per cagion vostra, cagione, e giurò che io non passerei il Giordano e non andrei nel paese, nel buon paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà in eredità, poiché io dovrò morire in questo paese senza passare il Giordano, ma voi lo passerete e possederete quel buon paese. Guardatevi dal dimenticare il patto che l'Eterno, il vostro Dio, ha fermato con voi per farvi alcuna immagine scolpita e rappresentazione di qualsivoglia cosa che l'Eterno, il tuo Dio, abbia proibita. Il patto. Perché il patto? Perché nel patto, il patto è in Gesù. Il patto era in Cristo. Non c'è via di mezzo. Avete capito? Cioè Cristo è il pane dell'albero della vita, è il nostro cammino giorno per giorno, è la nostra sola speranza. Eppure l'insegnamento di questo popolo è proprio che dobbiamo vegliare, poiché, 24, poiché l'Eterno, il tuo Dio, è un fuoco consumante un Dio geloso, quando avrai dei figliuoli e dei figliuoli dei tuoi figliuoli e sarete stati a lungo tempo nel paese, se vi corromperete, se vi fate delle immagini scolpito dalle rappresentazioni di qualsiasi cosa, se fate ciò che è male agli occhi dell'Eterno, che è il vostro Dio, per irritarlo, io chiamo oggi in testimonio contro di voi il cielo e la terra, che voi ben presto perirete scomparendo dal paese di cui andate a prendere possesso di là dal Giordano. E voi non vi prolungherete i vostri giorni, ma sarete interamente distrutti. Vedete come c'è la caramella e la penitenza. Perché? Perché l'uomo ha questa carne, ha una carne di peccato. Noi siamo anche carne di peccato. La nostra carne ci affligge per tutto il tempo della nostra vita, perché su questa carne Satana e il mondo concupiscente ci attirano. Tutti i giornali, tutte le cose, tutta la sapienza di questo mondo è qualcosa che ci distrae dalle cose che il Signore ci ha dato, che dobbiamo invece tenere ben davanti agli occhi nostri. Direi di passare a Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Mosè convocò tutti Israele e disse loro: ascolta, Israele, le leggi e le prescrizioni che oggi proclamo dinanzi a voi. Imparatele e mettetele diligentemente in pratica. L'Eterno, l'Iddio vostro, fermò con voi un patto in Horeb. L'Eterno non fermò questo patto coi vostri padri, ma con voi che siete tutti quanti in vita. L'Eterno vi parlò faccia a faccia sul monte di mezzo al fuoco. Io stavo allora fra l'Eterno e voi per riferirvi la parola dell'Eterno, poiché voi avevate paura di quel fuoco e non saliste sul monte. Egli disse: io sono l'Eterno. Egli disse: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Qui non dice che ci ha creati. Qui ci dice che, essendo nati nel peccato a causa di Adamo, il peccatore, il Signore ci ha tratto dalla schiavitù del peccato. Cioè, noi possiamo non peccare. Noi possiamo santificarci, noi possiamo rendere la nostra vita accettevole a Dio in tutti i momenti nei quali noi ascoltiamo lo Spirito e preghiamo in Lui. Quindi è una cosa meravigliosa. Cioè, la nostra vita è una vita di battaglia, direi, di guerra, dove c'è una guerra che noi dobbiamo combattere e dove non dobbiamo lasciarci ingannare da Satana. E quello che è il più bello è il patto. Cioè, se noi dimentichiamo quello che dimenticò Israele nei giudici, è chiaro che siamo in una situazione molto, molto pericolosa. Un'altra cosa che vorrei che mettervi in cuore e che qui è rappresentata è che noi possiamo ravvivare la nostra fede. Io fino adesso vi ho parlato che noi siamo in pericolo di peccare. E questo lo sappiamo tutti, cioè è come parlare dell'acqua, ma noi possiamo ravvivare la nostra fede. È questo che questi comandamenti ci permettono di fare. E io vorrei, andando avanti nella lettura, proprio portarvi a vedere che il Vangelo della grazia, che noi conosciamo bene in Romani, è qui, in questi comandamenti. Cioè noi abbiamo la possibilità di ravvivare la nostra fede, ravvivare la nostra vita spirituale per mezzo del perdono continuo in Cristo, per mezzo della grazia in Cristo Gesù, per mezzo della circoncisione che andiamo a leggere, adesso andiamo a leggere in Colossesi 2. C'è una circoncisione spirituale per mezzo della croce che noi possiamo sperimentare spiritualmente, uomini o donne che siamo, per fortificarci nella fede, per poter apprezzare le cose di Dio e sfuggire all'inganno satanico. Due sei. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate uniti a Lui, essendo radicati ed edificati in Lui per confermarti nella fede, come v'è stato insegnato, abbondando in azione di grazie. Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia, con le vanità ingannatrici secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Vedete perché dobbiamo essere circoncesi, uomini e donne? Perché? Proprio per sfuggire all'inganno che c'è continuamente intorno a noi, che ci cerca di incantarci. E non secondo Cristo, poiché, 2:9, Colossesi 2:9, e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e in Lui voi avete tutto pienamente. Egli è il capo d'ogni principato e d'ogni potestà. In Lui voi siete anche stati circoncisi d'una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma dalla circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che ha risuscitato Lui dai morti. E voi che eravate morti nei falli e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Egli ha vivificati con Lui, avendoci perdonato tutti i falli. Ma vedete com'è importante la circoncisione di Abramo a quel tempo? Vedete come ritorna questo fatto nella Bibbia? Vedete come anche il Nuovo Testamento si preoccupa che possiamo vestirci di una corazza che ci salvaguardi dal peccato e dall'influenza del mondo, della gente con la quale dobbiamo vivere, con la quale dobbiamo vivere. Quindi è una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa. Dunque l'ora. Ah, però. Ah, no, ma ormai c'ho la benzina un po'. Ai minimi termini. Comunque, perché mi sembra comunque di avervi... Se o volete che continui a calpestarvi. Mamma mia. Deuteronomio 5. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta Israele le leggi e le prescrizioni che oggi io vi proclamo dinanzi a voi, imparatele e mettetele diligentemente in pratica. L'Eterno, il Dio vostro, fermò con voi un patto in Horeb. Di questo abbiamo già parlato. Adesso andiamo un po' più avanti, al versetto 6. Egli disse, io sono l'Eterno, il Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non averi altri dei nel mio cospetto, non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono quaggiù, lassù nel cielo, e quaggiù sulla terra e nelle acque sottoterra. Non ti prostrare davanti a queste cose e non servire loro, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei figli sopra i figli fino alla terza, alla quarta generazione di quelli che m'odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione di quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Cioè, avete capito? Il problema è che noi siamo circondati da un mondo che ci attrae. Cioè, quel versetto di prima Giovanni 2, dove dici che il mondo è concupiscenza, cioè il mondo attorno a noi desidera di tirarci via da Dio, desidera proprio che dimentichiamo quelle cose della grazia, le dimentichiamo le cose della salvezza, che dimentichiamo la vita eterna. Quindi l'unica cosa che ci rimane da fare, che possiamo fare per non essere ingabolati dalle cose di questo mondo, è guardare Cristo, è vivere di Cristo, è continuare a vederlo crocifisso per noi, che intercede per noi e ci ama. Cioè, se noi trascuriamo queste cose, se noi ci lasciamo prendere dalle cose della vita, e voi vedete com'è facile farlo, vedete, guardate la televisione, avete la televisione? Spero che voi non abbiate la televisione. Io ce l'ho però, ce l'ho. E la vedo, ma vedo anche il pericolo che c'è. La Bibbia mi insegna proprio al fatto che l'uomo è attirato dalle cose più banali di questa vita, che non servono a niente. Solo il divertimento, solo la distrazione, solo non porre la nostra fede e i nostri occhi e il nostro cuore in queste parole. Satana ci vuole proprio fare sfuggire all'opera della salvezza per mezzo di queste cose. Quindi noi, oggi, tornando a casa, dobbiamo pregare. Accendiamo la televisione, ma preghiamo. Signore, guarda quanta gente, quante tue creature che hai creato per l'eternità. Quante creature che hai creato per essere nella gloria con te che ti rinnegano. Cioè, c'era Luca nella preghiera che diceva che le persone con le quali parla di Gesù sono proprio accecate. Accecate da cosa? Dalla concupiscenza del mondo. Da questa sbrusia di vivere una vita fisica, perché psichicamente non è piacevole, perché questo mondo, la gente non è contenta di niente. Uno, anche il più ricco del mondo, spesso ci parlano di super miliardari che esistono, ma pensate che siano felici? Sono schiavi del loro mestiere. Siamo fortunati se abbiamo una vita modesta e ringraziamo il Signore per avercela data, se abbiamo un lavoro, se abbiamo una famiglia e la curiamo come dobbiamo, proprio per stare proprio sulla linea di questi comandamenti per i quali Gesù ha sofferto. Cioè, sappiate, noi che siamo credenti andremo nella gloria del cielo soltanto perché Lui ha messo quel tot in più che mancava a noi in tutte le cose dei comandamenti della nostra vita. La prossima volta continueremo, forse, se il Signore vuole, coi comandamenti, ma perché c'è il sabato, ci sono anche altre cose bellissime, ma tornate alla vecchia Bibbia, tornate ai vecchi comandamenti e pensate che per adempiere per ciascuno di noi i comandamenti Gesù ha sofferto sulla croce per noi. Amen.
Allora è successo poco tempo prima, evidentemente, che Mosè a un certo momento, siccome era stanco di tutto il popolo che gli cagnava, ha fatto un gesto con una bacchetta con la mano, ha fatto sbucare l'acqua dalla roccia e l'ha fatto come se fosse stato lui. Ha detto: io ti ho fatto, e il Signore mi l'ha onorato, l'acqua è uscita, poi dopo ha detto: vieni qua, perché non l'hai fatto tu, non hai onorato me, e per questo non entrerai nel paese.
Ah, non l'avevo capito.
Ma pensate, tutto quello che ha fatto questo povero uomo, Mosè, per questo popolo, ma avete idea di quanti erano gli israeliti in giro? Dite una cifra.
6 milioni.
Eravamo giù di lì. Ma pensate che roba. 6 milioni di gente che latra, che lagna, più le bestie, perché erano i carri. Lo capisco che a un certo punto ho detto: basta, viene l'acqua. Sì, il Signore però no, l'ha onorato. Pensiamo, adesso nessuno di noi si trova, penso, in questa condizione, ma quante volte anche noi ci impossessiamo indirettamente di un qualche cosa che non è nostro. Ringraziamo il Signore della sua venuta. Bene, una preghiera, chi è un fratello che spara una bella preghiera? Forza, un fratello che è stato zitto finora. Chi è?
Cere.
Ecco, nostro Dio e Padre nostro, grazie perché ci permetti di parlare con te. Sì, nostro Dio e Padre nostro, grazie di tutto ciò. E Piero questa mattina ha citato l'albero della vita. Ecco, nostro Dio e Padre nostro, tu avevi posto l'albero della vita al centro del giardino. Ecco il nostro Dio, e si capisce che il tuo desiderio era che venisse preso, ma non è stato preso. Però ecco il nostro Dio, Padre nostro, mi fa piacere che tu ritroviamo l'albero della vita nell'Apocalisse, di cui tu l'hai preparato per noi perché ce ne possiamo cibare. Ecco perciò nostro Dio, grazie. Grazie perché tu ci osservi, ci guardi e vuoi proprio che noi ci cibiamo di cose buone. Perciò nostro Dio, grazie del tuo insegnamento e fa che possiamo andare avanti con te e godere proprio della tua parola e godere della tua presenza. Sì, nostro Dio, perché tu ci ami e vuoi innanzitutto, ci vuoi con te. E mi fa piacere pensare che Gesù disse: voi senza di me non potete fare nulla. Ecco il nostro Dio, grazie perché tu ci chiami proprio ad essere in comunione con te. Penso che questo è veramente un grande bene. Sì, nostro Dio, perché tu ci ami, stai attento a ciascuno di noi, ci osservi proprio singolarmente, perché nostro Dio, la tua parola, tu ci dici che tu ci hai creati e tu stesso dici, nessuno dice dov'è Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia. Sì, nostro Dio, a me fa piacere riflettere, comprendere il fatto che tu ci osservi, ci hai creati, e vuoi, desideri proprio che noi abbiamo comunione con te. Sì, nostro Dio, tu vuoi che noi abbiamo comunione con te proprio perché ci possa essere quella gioia per la quale che tu vuoi, che vuoi vedere in noi quella gioia. E quella gioia c'è, nostro Dio, se noi siamo con te. E Davide diceva: v'è gioia a sazietà nella tua presenza. Ecco nostro Dio, grazie perché c'è il tuo invito proprio ad essere con te, perché l'anima nostra possa gioire nella comunione con te, in Cristo Gesù. Amen.
Signore, questo messaggio meraviglioso che oggi ci hai mandato, ti ringraziamo, Signore, e il pensiero che questo messaggio si può racchiudere in poche parole della Scrittura: camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Ebbene, camminare nello Spirito avviene ammaestrandoci nella tua parola, avviene stando davanti a te, avviene mettendo in pratica la Scrittura, quello che tu ci dici nella Scrittura, come i passi che ha letto tra le vie, i tuoi comandamenti. Il camminare per lo Spirito avviene proprio perché siamo man mano tu ci ammaestri attraverso la tua parola, Signore. Ti ringraziamo, Signore, ti vediamo, ti benediciamo, ci hanno mandato questa chicca anche oggi. Ti ringraziamo, Signore. Infatti non si perde niente di quello che abbiamo ascoltato e che entri nei nostri cuori, Signore, e rimanga lì. Cresca e porta frutto, Signore. Ti ringraziamo, Signore, ti vediamo, ti benediciamo. Nel nome del Signore Gesù.
Grazie. Amen.